State per ascoltare l'audiolibro de Lo strano caso di Nelson Whitman di Marco David Benadì. Per un ascolto più efficace vi consigliamo di sedervi e ascoltare con attenzione, lasciandovi trascinare dalle voci dei bambini di Ugi Onlus. Capitolo 6. Giulia.
Sembra che stia per arrivare una tempesta. L'aria è così fredda e umida. C'è un silenzio sulle strade che non ci si crede. Succede sempre di domenica. Sembra che tutta Torino sia deserta. Puoi passeggiare in via Vittorio Veneto e far finta di essere re d'Italia. Pranziamo piano e nessuno parla. La televisione è accesa, come sempre. Ci sono le notizie al telegiornale. Barche capovolte, politici dall'aria minacciosa, foreste in fiamme, ghiaccio sciolto. Mamma e papà non sorridono spesso, ancora meno quando guardano la TV. Anche se mi sembra proprio che molte persone siano davvero cattive, mamma e papà no, sono buoni. Ad esempio, non bisogna inquinare il mondo, per questo facciamo la raccolta differenziata. Il giovedì carta e cartone, il lunedì il vetro, l'indifferenziato di martedì, l'umido mercoledì e sabato. Mamma mi fa anche lavare i vasetti di yogurt prima di gettarli nella plastica. Povero orso bianco, mi dispiace davvero che tu sia tutto triste e magrolino. Ma non è colpa nostra, non della mia famiglia. Mamma, perché non aiutiamo quelle persone in mezzo al mare? Potremmo affittare una barca, io, te e papà, e andare a prenderli. Cosa c'è di così difficile? Mamma mi guarda severa, mi dice che c'è già chi se ne occupa, che dobbiamo aiutarli a casa loro.
Giulia, non siamo razzisti, lo sai. Però se arrivano tutti qui in Italia non ci sarà più lavoro. E poi potrebbero portare sporcizia, povertà e malattie.
Quando papà non parla è abbastanza d'accordo. I miei genitori sono alti e grandi come mammut. Però i mammut erano degli animali carini e pucciosi. Mentre mamma e papà sembrano infuriati quando ascoltano le notizie, a volte penso gli starebbero bene un bel paio di zanne. L'inverno più freddo della storia, dicono in TV. Per fortuna che in casa c'è il riscaldamento. Forse per questo quelle persone vengono da noi, per il calduccio che fa qui. Scendo con mamma al bar di sotto. Si è già fatto buio e non vedo l'ora di ber la mia cioccolata fumante, quella al gusto gianduia, che mi piace tanto. Mi piace tanto anche Torino. Mi sembra una grande vecchia zia seduta sulla riva del fiume, calda e accogliente. Ripenso alle barche, al fuoco, al ghiaccio. Quelle immagini, chissà poi se erano vere o solo un film di quelli che guarda papà e che mi fanno un po' paura. Mi sento al sicuro. Mamma chiacchiera con le amiche e a me piace perdermi a guardare in strada attraverso i vetri appannati della cioccolateria fino a quando non è ora di tornare a casa. Su per le scale una famiglia carica di roba come quelle della TV è affaccendata a trasportare pacchi e pacchetti che sembra ci abbiano messo dentro una casa intera. Una ragazzina scura dagli occhi grandi mi guarda e mi sorride. Ha i capelli ricci, i vestiti un po' logorati e una tracolla di stoffa. Sembra simpatica, ma non penso che ai miei piacerebbe se giocassimo insieme. Ciao, non possiamo essere amiche. Mia mamma dice che porti sporcizia, povertà e malattie. Mi piace questa ragazza, per questo la voglio avvertire prima che diventi un problema. Lei non sorride più, corre tra le braccia della sua mamma e piange. Perché piange? Perché sua mamma mi guarda così?
Andiamo, andiamo!
Mia madre mi trascina via in fretta, corro in camera mia e mi butto sul letto. Non riesco a dimenticare il viso triste di quella bimba. Ma che cosa ho fatto di così terribile?
Perché piangi, Giulia?
È una voce gentile che sento, ma da dove viene? La TV spenta, il tablet scarico. C'è un canarino giallo e arruffato appollaiato davanti a me. Forse ho la febbre. Mi stropiccio gli occhi, ma lui è ancora lì, che mi guarda tutto tenero e mi sorride. Come fa? Non ha neanche la bocca e sorride meglio di mia mamma. Ha parlato lui. Il canarino fa dei salti buffi in aria per attirare la mia attenzione.
Io sono Nelson, pensatore pennuto, maestro e compagno, amico dei bambini. Piacere.
Come sai il mio nome? Non bisogna dare troppa confidenza agli estranei, quindi cerco di scacciare via le lacrime e sembrare più minacciosa possibile. Faccio sempre così quando non so cosa fare o cosa dire.
Io so il nome di tutti i bambini. Sono un po' come Babbo Natale, però non sono un grande sostenitore di giocattoli e regalini. Preferisco fare solletico a chi ne ha bisogno.
Mi parla come se io potessi ascoltarlo e capirlo, ed è così. Fa le pirouette in aria e i suoi occhi sono pieni di una qualche inspiegabile meraviglia.
Mi dispiace essere arrivato così tardi, però adesso sono qui. Ascolta la mia storia, Giulia, forse ti aiuterà.
Si avvicina al mio orecchio e mi parla con una voce tenera, accarezzandomi con un'ala.
C'era un tempo in cui gli uomini avevano scoperto il regno buio del re delle rocce. Lì, sotto la terra, c'erano i resti di alberi vissuti milioni di anni fa e ormai trasformati in carbone. Agli uomini serviva l'energia del carbone e così perforavano la terra. Al re delle rocce non piaceva che gli uomini disturbassero il suo regno. Così aveva chiamato in soccorso un folletto fatto di gas che li avrebbe spaventati a dovere. Grisù non poteva essere visto, né sentito, né annusato, ma poteva soffocare chiunque gli si avvicinasse. Quando se ne accorsero, gli uomini architettarono un piano. Avrebbero portato gli animali nelle miniere. Quando le bestioline avessero cominciato a morire, sarebbe stato il segnale che Grisù si stava avvicinando e avrebbero potuto così scappare.
Che storia è questa del re delle rocce? Non l'ho mai sentita prima d'ora. Nelson sembra leggermi i pensieri.
Era il tempo in cui erano gli italiani ad essere gli indesiderati, perché si pensava portassero sporcizia e malattie. Giuseppe era venuto insieme ai suoi in un paese straniero, costretto ad emigrare per sfuggire alla fame e trovare un lavoro di che vivere. Le persone credono che sia come una torta al lavoro, che se sono in tanti a mangiarla finisce in fretta e non ce n'è più per nessuno. Però se uno sa cucinare può farne altre di torte e condividere con gli altri, no? Più persone significano più torte, vignè, profiterol, biscotti, gelati e ogni ben di Dio.
E cioccolato a gianduia?
Esatto. Era solo per dire che a volte le persone si lasciano convincere da argomenti così e così. Non ti pare?
Nelson si è un po' perso nel suo discorso. Ha il viso concentrato come se il destino di tutto il mondo dipendesse dalle sue parole. Forse lo pensa davvero, che buffo. Può essere che il pensiero di una sola persona possa cambiare il mondo. Devo proprio chiederglielo. Adesso però voglio sapere come continua la storia.
Dicevamo, alle persone all'estero, gli italiani non piacevano per niente. Parlavano con la voce troppo alta, avevano famiglie troppo numerose, se ne andavano in giro con la pelle troppo più scura, tanto che sembravano sempre sporchi. A volte Giuseppe rimpiangeva la sua casa in Italia tra le colline e il mare e non vedeva l'ora di tornare. Chissà, pensava forse presto. Intanto però era il più grande di 5 fratelli. Così era stato deciso che andasse a lavorare in miniera. Sì, proprio uno di quei pericolosi buchi nella terra di cui parlavamo prima. All'alba scendeva insieme agli uomini e ne usciva la sera, con il viso nero come la notte. Lì nella pancia del regno buio, a sudare alla febbre luce di una torcia, per fortuna lì sotto aveva un amico che gli faceva compagnia. Un canarino. Giuseppe pensava fosse lì per cantare e far dimenticare agli uomini la fatica del lavoro. Così gli aveva dato un nome. Gli regalava piccole foglie di insalata e parlava con lui quando nessuno poteva sentirlo. Il canarino cantava più forte quando Giuseppe gli era vicino e sembrava quasi sorridergli.
Nelson ci riesce benissimo.
Insomma, erano amici. Finché un brutto giorno gli uomini trovarono il canarino svenuto in fondo alla gabbia. Anche il padre Giuseppe acchiappò suo figlio forte per il bavero della giacchetta e cercò di trascinarlo fuori, verso l'uscita. Giuseppe si divincolò con tutta la forza che aveva in corpo. Tornando alla gabbia, riuscì a tirare fuori il canarino e lo portò fuori dalla miniera, salvandogli la vita. Sì, erano i canarini i piccoli animali che gli uomini avevano scelto come vittime per avvertirli dell'arrivo di Grisù. E sì, quel canarino ero io. Quello che forse non sai è che il bambino, quello che mi ha salvato la vita, era il tuo bisnonno.
Nelson ha gli occhi lucidi, anche se lo nasconde schiarendosi la voce, abbassando lo sguardo. Io non so cosa pensare dei canarini, delle miniere, del gas che non puzza.
Ti ho raccontato questa storia perché il razzismo, l'intolleranza, la violenza verso i più deboli spesso non puzzano. È difficile vederli, sentirne l'odore, ma sempre portano alla morte chi ne avverte prima la presenza. E spesso sono proprio i più deboli a cadere per primi. Da allora, al più piccolo segnale di pericolo, volo dai bambini a ricordarvi quanto sia importante scegliere la vita. Non solo per noi stessi e per chi ci è caro, ma anche per tutti coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, affinché anche loro possano scegliere come vivere la propria vita.
Che cosa è successo a mio bisnonno? Nelson fa una lunga pausa, poi diventa cupo.
Ho vissuto sulla sua spalla, nella sua giacca, sotto il suo cappello. Discutevamo su cosa l'umanità avrebbe potuto fare per cambiare il mondo, per combattere le sue ingiustizie e aiutare chi aveva bisogno d'aiuto. Credevamo che, se non allora, almeno le generazioni future avrebbero reso questa terra un posto migliore in cui vivere.
Nelson, non essere triste, forse non è tardi, forse possiamo ancora cambiare le cose. Le mie parole gli fanno effetto. Nelson sembra una stella danzante, si alza in volo e piroetta in tutta la stanza, illuminandola con il suo sorriso.
È importante pensare che anche una sola persona o un solo bambino possa fare la differenza. Tuo bisnonno l'ha fatto per me e non lo dimenticherò mai. Una ragazza che conoscevo tanto tempo fa mi disse che è incredibile come la luce di una singola candela possa definire il buio e allo stesso tempo sconfiggerlo. Era poco più grande di te. Si chiamava Anne.
Mi sembra che questa ragazza, Anne, sia molto cara. Io non la conosco, ma spero che un giorno me ne parli. Ho tante domande da fargli. Com'era il mio bisnonno e nonno? E i miei genitori da piccoli com'erano? E lui, Nelson, come fa ad andare a tutti come Babbo Natale? E io posso essere una piccola luce che definisce e sconfigge il buio? C'è tempo però. Ora devo andare. I nostri vicini sono ancora lì per le scale che portano su i loro pacchi. E mentre saliamo le scale, un gradino alla volta, io e la ragazzina Riccia ridiamo e ci sentiamo felici. Forse perché in due questo pacco si è fatto leggero come una piuma di un canarino.
Avete ascoltato lo strano caso di Nelson Whitman di Marco David Benadì. La voce di Giulia era di Elena Okea. La voce di Nelson Whitman era di Andrea Marco Leonardo. La voce della mamma era di Alessandra Giordano. Coordinamento progetto Pierpaolo Bonante. Seguici su www.ugi-torino.it.